Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borrer. La proposta del governo ticinese di abolire il sistema dei livelli alle medie non suscita l'unanimità. Critiche da PLR e UDC. Altri 22 impieghi saltano la Equans nel settore meccanico fibra ottica per i sindacati. Il totale è di 40 in pochi mesi. La città della musica di Besso inizia a prendere forma con la posa della prima pietra per la riqualifica dell'ex stabile RSI. Trainato dalle piattaforme digitali, il mercato della musica in Svizzera continua a crescere, più 4% nel 2025. Il presidente ucraino Zelensky in Arabia Saudita per un accordo di cooperazione nella difesa aerea contro i droni. Torniamo dunque sui risultati della sperimentazione avvenuta in 6 sedi di scuola media in Ticino per superare l'attuale sistema dei livelli A e B a matematica e tedesco. Questi risultati non hanno infatti convinto chi era critico già prima dell'inizio della sperimentazione e che anzi, così come è stata organizzata, non l'avrebbe proprio voluta, ovvero liberali radicali e UDC. La discussione in Gran Consiglio sul messaggio governativo presentato ieri si preannuncia quindi tutt'altro. Altro che facile. Sentiamo perché nel contributo di Amanda Pfendler.
Nel 2022, quando si discuteva se far partire o meno la sperimentazione in 6 sedi ticinesi, il deputato del PLR Aaron Piezzi aveva già sottolineato che, così come era organizzata, questa esperienza non sarebbe stata efficace. Oggi a Modem lo ha confermato.
Noi a questa sperimentazione mettiamo le virgolette perché ci sembra più che altro un'esperienza legittima di tipo pedagogico e didattica, ma non ha i crismi di una sperimentazione scientifica credibile, misurabile, verificabile. Perché è stata promossa solo in 6 sedi sulle 36 della scuola media.
Affinché il Gran Consiglio possa decidere con cognizione di causa se implementare o no la codocenza in tutta la scuola media, servono altri elementi.
Una cosa che si dovrà fare è raccogliere i risultati di chi ha cominciato nel post obbligo, ma anche nelle altre scuole, per confrontare veramente allievi che hanno seguito queste 6 sedi e le altre 30 del Canton Ticino. Il passaggio al post obbligo merita un'armonizzazione migliore, più efficace, che non vedo, non sento in modo sufficiente.
Dalla sperimentazione è emerso che l'abolizione dei livelli ha avuto effetti positivi sul benessere degli allievi e delle loro famiglie e sull'ambiente in classe. E questo senza che ci sia stato il tanto temuto livellamento verso il basso del rendimento scolastico. Ma per il deputato Aaron Piezzi, membro della Commissione Formazione e Cultura del Gran Consiglio, non basta.
Sembrerebbe che i risultati siano paragonabili con quelle sedi che non hanno svolto la sperimentazione. Mettere l'accento sul benessere dell'allievo è anche importante, ma bisogna anche capire che siamo in una scuola, quindi non bisogna sacrificare questo aspetto con quello dei risultati. Ma con questa sperimentazione spendiamo 10 milioni in più, non per migliorare i risultati degli allievi, ma fare in modo che stiano meglio.
Di opinione simile anche l'UDC, che in un comunicato sottolinea come per superare il sistema attuale, più che portare ad un, citiamo, appiattimento generale, occorra costruire percorsi differenziati capaci di valorizzare le attitudini dei giovani, cosa che il modello di codocenza sperimentato nelle 6 sedi di scuola media, secondo l'UDC, non fa.
Equans Svizzera sopprimerà 22 posti di lavoro in Ticino. I vertici del gruppo internazionale nel cantone hanno già annunciato la decisione al personale. Alessandro Borgini.
La conferma dei licenziamenti arriva dai sindacati.
Dai dati in nostro possesso si parla di 22 collaboratori, ma abbiamo anche il sospetto che una ventina di altri collaboratori sono stati già licenziati nei mesi precedenti.
Lorenzo Ielmini, segretario regionale del Luganese dell'OCST.
I motivi sembrerebbero legati a una contrazione dei volumi e delle ordinazioni da terzi, cioè in particolare da Swisscom.
Equans Svizzera è tra le aziende leader in ambito tecnologico legato agli edifici, alla fornitura e all'efficienza energetica, alla gestione di impianti e infrastrutture e alla trasformazione digitale di sistemi. Un'attività ampia legata a bisogni di privati ma anche di istituzioni. La società impiega 6.000 persone. La disdetta dei contratti di lavoro in Ticino riguarda in particolare le attività rilevate da Alpic, quindi il settore elettrico, per un totale in Ticino di poco meno di 220 impieghi. Il sindacato CST ci ha comunicato poco fa di aver ottenuto un incontro con la direzione, incontro che avverrà a breve.
A questo punto vogliamo non solo avere le informazioni, ma anche stabilire delle condizioni per chi dovrà subire un eventuale licenziamento, per cui attuare un piano sociale. Sono posti di lavoro sicuramente qualificati, anche altamente qualificati. Evidentemente c'è una grande evoluzione nel settore delle telecomunicazioni, per cui qualcosa sta cambiando, non vuol dire che si stanno perdendo posti di impiego, vuol dire che ci sarà una trasformazione dei posti di impiego e su questo bisogna essere molto attenti.
Come OCST anche noi abbiamo cercato di prendere contatto con il responsabile in Ticino di Equans Svizzera per ottenere qualche spiegazione, ma al momento senza successo.
A Lugano e più precisamente a Besso, da qualche minuto è iniziata la cerimonia della posa della prima pietra della città della musica. Con questo progetto l'ex stabile della RSI diventerà il secondo polo musicale del luganese dopo il LAC. In diretta sul posto troviamo Pervin Cavacioglu.
Sì, buongiorno. In questa giornata soleggiata e ventosa hanno raggiunto il cantiere di Besso diversi rappresentanti che in un modo o nell'altro a vario titolo c'entrano con la città della musica, dal presidente della fondazione del conservatorio al suo direttore, dagli architetti all'esecutivo cantonale e a quello di Lugano. È una cerimonia simbolica quella della posa della prima pietra, in realtà si svolge all'interno e riguarda un progetto già avviato che ristrutturerà e adeguerà l'ex stabile RSI. Sotto lo stesso tetto prenderanno posto la formazione in ambito musicale, l'orchestra della Svizzera italiana, i barocchisti, il coro della RSI, gli eventi della RSI e anche la fonoteca nazionale. Proprio un anno fa, lo ricordo, il Gran Consiglio ticinese aveva accettato con un voto praticamente unanime due crediti che rappresentavano la condizione affinché la città di Lugano comprasse lo stabile. Uno era un contributo massimo di 13 milioni di franchi e l'altro un prestito da 18 milioni concessi alla SUPSI per la creazione della scuola universitaria di musica del conservatorio. Insomma, salvo ritardi nei lavori, fra un paio d'anni, si stima per la fine del 2028, il luganese avrà un secondo polo musicale complementare all'HAC. Io torno alla cerimonia, per nuovi e altri dettagli vi rimando all'edizione di 6 di sera. A voi la linea.
E noi rimaniamo in tema di musica. Sono dati positivi quelli che arrivano dal mercato discografico elvetico per il 2025. Il fatturato lo scorso anno ha raggiunto la soglia dei 259 milioni di franchi, vale a dire il 4% in più rispetto all'anno precedente. Traino del settore, una volta in più, le piattaforme digitali, che rappresentano oramai il 92% del mercato. Manuele Ferrari.
Traufer con il suo Hoi Bo dallo scorso anno si è piazzato in sesta posizione tra gli album più venduti in Svizzera, un chiaro segnale di apprezzamento del pubblico elvetico per la musica svizzero-tedesca. E non si tratta della tipica eccezione che conferma la regola. Patten Toxner con Tag und Nacht ha raggiunto la terza posizione. Al primo posto di questa particolare classifica, il risultato non stupisce, il rapper Bad Bunny, parliamo dell'artista portoricano, invitato ad esibirsi durante la pausa del Super Bowl alla finale del campionato di football americano lo scorso mese di febbraio. Accanto a questi dati, l'Associazione Interprofessionale delle Etichette Musicali Svizzere, IFPI, ha constatato per il 10° anno consecutivo una crescita del mercato musicale. Ad aver registrato un aumento significativo, malgrado rimanga un prodotto di nicchia, è il vinile, che ha vissuto un incremento del 20% delle vendite. Continua invece la serie negativa cominciata 25 anni fa per quanto riguarda i CD. Anche lo scorso anno il volume delle vendite è diminuito, i dati mostrano meno 13%. Per quanto riguarda le vendite digitali, le case discografiche hanno ottenuto nuove fonti di reddito, entrate derivanti dall'uso dei brani sui social media e da contratti di licenza per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Un modo, sottolineano i vertici dell'IFPI, che permette anche di proteggere gli artisti da abusi sui loro prodotti.
La popolazione di Neuchâtel potrà utilizzare gratuitamente i servizi igienici in oltre 50 negozi ed esercizi pubblici del cantone che esporranno il marchio Toilette Accoglienti. 11 comuni hanno aderito a questa iniziativa. Ma ci dice di più Paola Latorre.
Può capitare di trovarsi in una situazione di bisogno ma non avere un bagno pubblico vicino, solo negozi o bar. Spesso però per poter utilizzare i bagni di un esercizio pubblico bisogna consumare qualcosa e nei negozi non sempre i bagni vengono messi a disposizione. Un problema che a Neuchâtel è stato discusso e affrontato. La questione, ha spiegato ai microfoni di RTS Sara Fuchs Rota, copresidente dell'Associazione dei Comuni Neocastellani, è stata sollevata in diversi comuni, sia attraverso workshop partecipativi con i cittadini anziani, sia attraverso mozioni in alcuni consigli comunali. 11 dei 24 comuni neocastellani hanno aderito all'iniziativa, tra questi i più grandi, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Le Locle. In totale hanno aderito 50 commerci e esercizi pubblici che all'ingresso esporranno un adesivo con la scritta servizi igienici accoglienti. Apriranno le loro toilette senza alcun obbligo di acquisto.
On signe une charte avec l'établissement.
Firmiamo una carta con la struttura, ha precisato ancora Sara Fuchs Rota. Mettiamo a disposizione 200 franchi all'anno, una somma simbolica che copre l'acquisto di prodotti per la pulizia. Nel mio comune stiamo facendo una prova di un anno e poi faremo un bilancio per vedere se mettere a disposizione i bagni genera dei danni. Il progetto evita la costosa costruzione di nuove infrastrutture pubbliche sfruttando la rete esistente, si legge in una nota dell'Associazione dei Comuni Neocastellani. A Bienne, nel canton Berna, queste toilette accoglienti esistono già da una decina d'anni e il bilancio è positivo.
Ora all'estero, il presidente ucraino Zelensky è arrivato ieri a sorpresa in Arabia Saudita, dove ha firmato un accordo sulla difesa aerea con il principe Mohammed bin Salman. Il Regno Saudita è interessato ad acquistare le tecnologie con cui Kiev si difende dai droni russi per contrastare gli attacchi subiti dall'Iran. Il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca, ci spiega l'importanza di questa visita.
Il viaggio di Zelensky in Arabia Saudita è un importante colpo diplomatico per l'Ucraina. Se il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva respinto l'aiuto che Kiev offriva nel contrasto dei droni iraniani, i paesi del Golfo si stanno mostrando molto più flessibili. I dettagli dell'accordo firmato tra i ministeri della difesa di Ucraina e Arabia Saudita non sono stati divulgati, ma è noto che Riyadh è interessata ad acquistare droni intercettori ucraini. Nelle scorse settimane Zelensky aveva proposto agli Stati Uniti un baratto, droni intercettori ucraini in cambio di missili antiaerei americani, un'offerta seccamente respinta da Trump. La speranza di ottenere questo baratto o uno simile è la ragione principale per cui nessuna autorizzazione all'esportazione di droni intercettori è ancora stata autorizzata da Kiev. In Arabia Saudita, Zelensky ha anche incontrato alcuni dei 200 esperti ucraini che da giorni si trovano nella regione del Golfo per fornire assistenza tecnica contro i droni iraniani, molto simili a quelli russi che da 4 anni colpiscono l'Ucraina. Dopo Riyadh, sembra che Zelensky possa visitare anche gli Emirati Arabi Uniti e altri paesi della regione. Rimane invece l'incertezza su cosa i paesi del Golfo abbiano offerto a Kiev. Finanziamenti, di cui Kiev ha disperato bisogno, petrolio a buon mercato per limitare gli effetti della crisi energetica che in Ucraina inizia già a farsi sentire, oppure sostegno diplomatico per convincere Trump a consegnare finalmente a Kiev i tanto attesi missili antiaerei Patriot.
Svolta sull'educazione in Cina, il Ministero dell'Istruzione di Pechino ha annunciato nuove norme per proteggere la salute fisica e mentale degli studenti. Tra le misure spicca il divieto per le scuole di assegnare troppi compiti, un netto cambio di rotta rispetto al passato. L'obiettivo è ridurre stress e pressione accademica, un problema sempre più serio e diffuso per i giovani cinesi. Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale.
Divieto di assegnazione di compiti eccessivi, almeno 2 ore di attività fisica garantita ogni giorno, pause e tempo libero non intaccati, sono alcune delle misure del nuovo quadro di riferimento per la promozione della salute fisica e mentale degli studenti, annunciato oggi dal Ministero dell'Istruzione della Cina. Secondo le misure, le scuole non potranno organizzare esami troppo frequenti, né aumentare in modo sconsiderato il carico di studio. Gli insegnanti non potranno più sottrarre tempo alle pause degli studenti, né impedirgli di lasciare l'aula durante l'intervallo. Tutte pratiche diffuse da sempre nelle scuole cinesi, dove i carichi elevati di compiti sono la norma sin dalle elementari. L'obiettivo del governo è ridurre la pressione scolastica, che ha raggiunto livelli cronici. Oltre un terzo degli studenti di scuole medie superiori cinesi ha sintomi di ansia clinica. Tra il 20 e il 30% soffre di forme più o meno gravi di depressione. E la privazione del sonno è endemica. Molti ragazzi dormono circa 5 ore a notte, soprattutto nei periodi di preparazione agli esami. L'attività fisica è ridotta, il carico di studio è enorme, in un sistema in cui i buoni voti incidono su carriera universitaria e lavorativa. Pechino prova a intervenire anche alla radice. Le nuove norme vietano test all'ingresso per le scuole primarie e gli asili non potranno più adottare metodi di insegnamento delle elementari, pratica diffusa per accaparrarsi i bambini, visto che molti genitori puntano ad anticipare i tempi nell'apprendimento dei figli. Intervenire sulle abitudini culturali e sulle aspettative delle famiglie non sarà così semplice.
Importante transazione nel campo della farmaceutica. La basilese Novartis ha acquistato la statunitense Xelergy per 2 miliardi di dollari, un'operazione che rafforza la posizione di Novartis come leader nel campo della lotta alle allergie. Sentiamo Marzio Minoli.
L'operazione di Novartis è importante soprattutto per due motivi. Il primo è l'entità dell'operazione. 2 miliardi di dollari, quasi 1 miliardo e 600 milioni di franchi, sono una cifra importante anche per un colosso come la multinazionale basilese della farmaceutica. Un impegno finanziario che sottolinea dunque la volontà di confermarsi leader nel campo della ricerca sulle allergie. Il secondo motivo è che le allergie alle quali si fa riferimento sono tra le più comuni. Infatti Xelergy, la società statunitense acquistata da Novartis, sta sviluppando delle terapie di nuova generazione che permettono una reazione più veloce ed efficace contro gli agenti scatenanti di queste allergie, come ad esempio quelle alimentari, quelle derivanti dai pollini, oppure l'asma e l'orticaria. Novartis già da tempo è attiva nel campo dello sviluppo di prodotti per combattere le allergie e questa acquisizione aggiunge un importante tassello, soprattutto innovativo, in questo campo. Una volta completato il processo di sviluppo e sperimentazione, ci sarebbero soluzioni in grado di dare sollievo a milioni di persone che devono convivere con queste patologie. Inoltre, da non sottovalutare, il fatto che vi possa essere la possibilità di somministrare il trattamento anche ai bambini. L'operazione dovrebbe finalizzarsi entro la metà del 2026, dopo l'approvazione delle autorità competenti.
E con questo è tutto per il Radiogiornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.